Radio Attiva. La mattina, Studio Nord.
Di nuovo insieme, di nuovo in diretta. Allora, così come annunciato all'inizio della puntata, siamo qui con il nostro avvocato di fiducia, l'avvocato Giosuè Rossi. Buongiorno Giosuè, bentornato.
Buongiorno a tutti, radioascoltatori.
No, per dire dottore, in effetti sei anche cioè,
giusto, sì, il dottore.
Perché uno pensa che il dottore sia il medico e basta, in realtà no.
Ecco. Ma in realtà ci hanno rubato il nome, perché i primi doctores erano gli universitari di Bologna, della prima università al mondo, che era quella di diritto.
Ah,
no?
Okay,
e quindi i dottori sono nati lì. Poi alla fine è diventato d'uso comune che il dottore è il medico, no? Quindi sì, in effetti nell'uso comune, infatti c'era stato qualche anno fa loro che avevano, no, insomma qualche associazione loro che aveva detto no, ma i dottori siamo noi, no? Non possono essere tutti, perché è dottore il commercialista, è dottore...
infatti.
E a proposito di dottori, sai cosa? Volevo salutare il dottor Zarabara Andrea, consulente del lavoro, non so se lo conosci,
certo.
Che lui è un assiduo ascoltatore, nel senso che ogni volta, proprio dall'inizio, quando io esco di qua, mi arriva sempre un messaggino di Zarabara che mi dice, ah c'è questa cosa, questa, spiegamela meglio, quindi proprio è contento di
e allora lo salutiamo. Ma l'argomento di oggi non è il dottorato in sé,
no.
Anzi, una cosa abbastanza anche specifica, sì, se posso permettermi, sì, perché insomma abbiamo parlato tante volte qui con te, ci hai parlato, mm-hmm, io faccio parte degli ascoltatori che sono a casa e che ascoltano, mm-hmm, te in questo caso, nel mondo del diritto, mm-hmm, no? Tante volte anche in generale, o magari un argomento specifico, ma un argomento ampio, ok? In questo caso l'avvocato dice, ma cosa succede se ti rubano la macchina e con la tua macchina rubata, mm-hmm, fanno un incidente, esatto, hanno un incidente? Che cosa succede? Insomma,
allora,
augurando che non vi rubino mai l'auto,
no?
Però potrebbe succedere che... Ecco.
Sì, allora diciamo, partiamo un pochettino da lontano, nel senso che... come sempre facciamo qua, andiamo anche a spiegare il sottofondo, no? Mm-hmm. Prima di arrivare alla cima della piramide.
Ecco, quindi ti chiedo, come mai questo argomento?
Questo argomento come mai? Perché ero 2 settimane fa a fare una lezione agli istruttori di scuola guida,
okay,
perché per diventare istruttore di scuola guida devi dare un esame e devi fare un corso di 180 ore, di cui ce ne sono 25 di diritto, no? E stavamo affrontando proprio l'argomento che affronteremo oggi, e uno di loro mi va, ma sai che a me è successo? Qui in Carnia, tra l'altro, no? E l'assicurazione, mi hanno rubato la macchina, l'assicurazione non voleva consentirmi di cambiare auto, praticamente trasferire l'assicurazione, l'auto rubata, su un'altra autovettura fin quando l'auto, fin quando l'assicurazione non scadeva, no? E da lì io sono rimasto un pochettino, no? Così, perché ho detto sì, in effetti questo diciamo avviene perché in realtà quando ci rubano l'auto, di fatto l'auto rimane in realtà ancora nostra, ma diciamo, come dicevo, partiamo da un attimino da un po' più lontano, perché noi qua, Chris, parliamo, ci vediamo una volta al mese, però non è detto che il radioascoltatore che ci ascolta oggi poi ci avesse ascoltato magari 6 mesi fa, o magari ci ha ascoltato 6 mesi fa però si è dimenticato anche qualcosa, no? Allora, in generale, a titolo diciamo, quando c'è un incidente stradale, il tipo di diritto e responsabilità che vengono in essere possono essere di tipo penale, amministrativa oppure civile. Penale, ovviamente, abbiamo visto tutti i reati stradali, eccetera. Amministrativa, abbiamo parlato, abbiamo detto delle multe, la sospensione della patente, eccetera. Invece civile, siamo nell'ambito della responsabilità. Noi di norma questa responsabilità, come abbiamo già detto, ci interessa poco, perché è una responsabilità che viene, noi praticamente trasferiamo sull'assicurazione tramite la nostra polizza, no? E quindi della responsabilità civile ce ne interessiamo sempre poco, no? Però è un settore del diritto molto molto interessante, no? Diciamo, in generale la responsabilità aquiliana, quella del 2043, è che qualcuno ti fa un danno, no? Quella è una responsabilità extra contrattuale, è una persona qualsiasi con cui tu non hai un rapporto, mentre la responsabilità contrattuale è quella quando tu hai un contratto con una persona e magari un adempimento, qualcosa ti fa un danno. Parlavamo prima dei DJ che no, sottoscrivono un contratto poi non si presentano, anzi non
sottoscrivono. Mi piacerebbe dire il nome, sì, però vabbè,
non si può.
Anche perché quello lì ha l'avvocato facile,
ecco. Quindi diciamo che magari sottoscrivono un impegno, no, a partecipare a una serata, poi non si presentano. Il danno è immane per chi sta organizzando l'evento, quello è un danno contrattuale. Sono due responsabilità molto diverse. Un esempio di queste due responsabilità che intervengono è la responsabilità sanitaria, perché quando tu vai a operarti, no, ci sono due tipi di responsabilità che vengono in atto. Se per esempio il chirurgo fa un errore proprio che neanche un bambino avrebbe commesso, esempio di scuola, neanche tanto di scuola, operano il ginocchio sbagliato, mm-hmm, no?
Infatti vedi spesso che le persone che vanno a operarsi di ginocchio col pennarello scrivono questo qui, tipo fanno una croce sul no, sai, non questo.
È vero. Di solito è quello depilato per gli uomini, no?
Lo so, però quello... sai, ci sono degli atleti ad esempio che, cioè, atleti, più o meno atleti magari delle volte, anche chi amatorialmente va in bici ad esempio, che di solito si depila entrambe le gambe, no?
È vero. Ecco. In questo caso ci sono tutte e due responsabilità, perché c'è il contratto di ospedalità che tu hai nei confronti dell'ospedale, cioè in realtà tu non lo firmi, è un contratto orale che diciamo la giurisprudenza e la dottrina sono andate a coniare, a delineare, però è un contratto, cioè io entro e il contratto prevede vitto alloggio, no? Perché ti danno a mangiare,
sì,
ti danno letto,
a tutti
più,
gli effetti,
esatto,
sì,
più i servizi, che in questo caso sono l'intervento che viene fatto, più c'è una responsabilità del chirurgo che ha sbagliato nei tuoi confronti, e quella è extra contrattuale, perché tu col chirurgo non hai un rapporto negoziale diretto, e quindi ci sono queste due responsabilità che collaborano. Perché parliamo di responsabilità? Perché mentre la responsabilità da 2043, quella classica, prevede che tu come persona danneggiata debba andare a dimostrare che, esempio, lasciamo stare che è anche penale, no, però diciamo uno che dà un pugno a un altro, no? In quel caso lì abbiamo due tipi, cioè abbiamo, lasciando stare il penale, teniamo solo il civile, dobbiamo dimostrare il comportamento dell'altro, cioè io devo dimostrare che quello mi ha dato un pugno, che quel gesto, quel pugno mi ha fatto il danno, no, che non me lo sono fatto altrimenti, la rottura del naso, che questo danno era ingiusto, ma vabbè, in questo caso è evidente che è ingiusto.
Non penso che, anche se può sembrare a volte giusto anche tirare un pugno, ma non è giusto.
Ti
ecco,
faccio un altro esempio, okay. Lo spacciatore che scappa con la cocaina e la gente lo fa cadere e la cocaina finisce nel tombino. Quello non è un danno ingiusto, perché la materia del contendere non era,
che esempio,
però era l'esempio proprio palese, quello non è un danno ingiusto,
per quello,
no?
Che diventano bianchi i coccodrilli a New York, insomma, per motivo lì, ecco.
se esistono
ecco. Non so, io non li ho visti.
Ecco, capisci che ci sono tutte queste cose che è il danneggiato che deve dimostrare, no? Mentre nel caso della circolazione stradale lì si praticamente ribalta tutto il sistema. In questo caso si presume, mettiamo caso una persona che viene investita, si presume che chi guidava aveva la colpa, e quindi è chi guidava che deve dimostrare di non averla, con una presunzione legale, e praticamente l'unica maniera per uscire da questo problema è quella di dimostrare il caso fortuito. Esempio sempre al limite, la persona che non stava attraversando, che si è buttata sotto apposta perché magari aveva una malattia incurabile, aveva dei debiti, voleva farla finita, come si dice, e dice: ma mi butto sotto così lascio anche due soldi ai miei eredi, per esempio, no? Allora, quindi in questo caso evidentemente il nesso si interrompe hai, se, se riesci a dimostrarlo, hai dimostrato il caso fortuito e non sei responsabile. L'articolo 2054 è quello dei veicoli, poi continua anche dicendo che se si scontrano due veicoli, no, si presume che la responsabilità sia al 50-50. Anche in questo caso, quindi, io che ho ragione, magari devo essere io a dimostrare che controparte aveva tutta la responsabilità. E cosa ancora più particolare è quella della, dei vizi di costruzione o i difetti di manutenzione del veicolo. Allora, tu penserai, beh, ma se la mia macchina ha un vizio di costruzione e a causa di questo vizio di costruzione io faccio un incidente, sarà la casa costruttrice che mi risarcisce il danno. Sì, ma quello lo dovrai dimostrare tu. Intanto il danno che tu hai prodotto perché sei finito contro un'altra macchina, quello lo devi pagare tu, punto. Non puoi dire ma non è colpa mia perché è colpa del costruttore. Puoi chiamare in causa il costruttore e cercare di fare in modo che lui te li torni, però tu li paghi.
Tu tramite la tua assicurazione comunque.
Ok, di solito sì.
Beh, insomma, se uno è assicurato...
Di solito sì. E per quello noi ci disinteressiamo di questo. Difatti questo sistema nasce quando nasce l'assicurazione obbligatoria. Uh-huh. Perché il legislatore dice, boh, tanto paga l'assicurazione, quindi diamo tutta la colpa al conducente e al proprietario. Perché il proprietario risponde in solido col conducente, a prescindere. A prescindere, anche se il conducente ha fatto qualcosa di assurdo e dice ma io non c'ero, gli ho prestato la macchina, no, tu rispondi in solido, no? Cioè cerchiamo sempre in tutte le maniere di tutelare la vittima. Ma perché? Perché abbiamo la copertura dell'assicurazione, no? Questo è il sistema.
Quindi tutto questo cappello, mm-hmm, è per spiegare come funziona.
Esatto.
Ora però entriamo nel vivo.
Entriamo nel vivo.
Allora ti chiedo, prima di spiegare nel dettaglio, cioè l'esempio pratico, no? Un 30 secondi però ci dici, se ci rubano la macchina, la prima cosa da fare qual è? Perché poi il problema è proprio questo, nel senso che l'auto può compiere un reato con l'auto, chi ce la ruba.
Esatto.
E per il quale poi rispondiamo anche, perché risulta nostra, no?
Esatto. Per
quindi
quello,
prima cosa è avvisare subito, ci hanno rubato l'auto.
La prima cosa da fare è chiamare le forze dell'ordine e fare una querela per il furto, perché se no evidentemente c'è il rischio che comunque si pensi che ci sia anche qualcosa di non così chiaro dietro, ok?
Però scusami, l'esempio classico, scusami se ti faccio delle domande, però è così normale.
No.
Se ci rubano l'auto di notte mentre stiamo dormendo, fanno un reato, rubano, uccidono qualcuno perché lo prendono sotto, che ne so, noi neanche lo sappiamo se
ovvio,
dormiamo, ovviamente.
Ovvio,
no?
ovvio, no? Cioè, però non aspettare giorni per fare la denuncia, quello è il discorso, no? Perché che cosa succede? Questa sentenza è molto particolare, questa sentenza è proprio del 12 marzo 2026, la Cassazione, quindi proprio recentissima, sì. E è andata un po' oltre, secondo me. In che senso? Noi, come dicevo adesso, il proprietario del veicolo è responsabile a meno che non provi che l'auto gli è stata rubata. Ma non solo, deve provare anche che lui aveva fatto tutto il possibile perché non gli venisse rubata.
Quindi era chiusa o era dentro un garage chiuso?
Esatto. Non l'esempio, la sentenza di cui stiamo parlando, l'auto era in un posto comunque accessibile, no? Dall'esterno, e aveva lasciato la chiave dentro il proprietario.
Quindi la chiave comunque è una discriminante?
La chiave è una discriminante, okay, molto importante.
Okay. Quindi se la macchina è aperta ma la chiave non c'è, insomma...
Già potremmo... Lì evidentemente deve decidere il giudice, no? Allora, la macchina è aperta ma la chiave non c'è. Dipende anche dove sei, se è un uso farlo o un uso non farlo. Se siamo nel paesino di montagna in cui si conoscono tutti, non c'è mai nessuno, no, sono tutti insomma che si vedono e si conoscono, magari anche lasciare la macchina aperta non è un problema. Il problema è non lasciare le chiavi su, perché c'è chi lo faceva. Che cosa succede in questo caso?
Per non perderle, sai, le lasci su così non le perdo.
Sì, beh, ma c'era anche chi lo faceva.
Beh, ma noi vediamo i film americani che le mettono tutti nel,
nel parasole,
no? Ecco, diciamo, non fatele queste cose.
O sopra la ruota, no? Sopra,
c'è adesso tu oggi hai portato un esempio a cui sono convinto le persone non pensano, però se ti capita, di certo passi un brutto quarto d'ora.
Eh sì, perché? Perché in questo caso la giurisprudenza dice che risponde comunque il proprietario del veicolo. Allora, questo era un caso molto particolare, perché il proprietario aveva sì lasciato le chiavi, lasciato la macchina aperta, l'aveva lasciata in un posto comunque che uno, se voleva, ci poteva entrare in sto cortile, però allo stesso tempo aveva, dopo diverse settimane dalla denuncia e dal furto, aveva addirittura volturato l'assicurazione su un altro veicolo. Dopo qualche settimana il ladro fa un incidente e scappa. Cosa succede? Visto che è calcato, devi dire qualcosa?
No.
Cosa succede? Succede che gli hanno fatto causa a lui per risarcire il danno. L'assicurazione in realtà in quel momento copriva un altro veicolo. Bravo è stato l'avvocato di questa persona, che ha comunque chiamato in causa l'assicurazione dell'epoca. E cosa è successo? Alla fine sono dovuti andare fino in Cassazione, quindi sarà una causa che sarà durata 10-12 anni.
Sicuro.
E alla fine la Cassazione cosa ha detto? Ha detto che rispondeva comunque questa persona, anche se aveva perso il veicolo già da tanto tempo. Perché? Perché di fatto non aveva messo in atto tutte le le sicurezze per evitare che il veicolo fosse rubato. E questa è una brutta sentenza, dico io, no?
Sì.
Perché? Però di buono c'è, perché spesso la Cassazione dà un colpo al cerchio e un colpo alla botte, di buono c'è che dice, però risponde l'assicurazione. E io, da giurista, dico, ma come risponde l'assicurazione?
Come fa, se è stata un'altra macchina?
Come fa l'assicurazione? E qui in realtà c'è questa, secondo me, forzatura. Cioè loro dicono che l'articolo 1917 del Codice Civile, che è quello che insomma riguarda l'assicurazione, distingue, riporto proprio, cito, tra rischio e danno. Deriva necessariamente che i fatti accaduti durante l'efficacia del contratto di assicurazione della responsabilità civile non consistono nel manifestarsi del danno, ma nell'avverarsi dei suoi presupposti causali. Cioè dicono, quando è stata rubata, no, c'era già, è partito il, diciamo, non il sinistro, ma tutta la serie di eventi che ha portato al danno nascono dal furto, e quindi da quel momento lì io faccio risalire il diritto, l'obbligo di risarcire il danno. Secondo me è una bella forzatura, perché poi dicono,
beh, forse era anche l'unica, però
era l'unica per salvare, ma attenzione, però qua il discorso è anche un altro, no? Non è che voglio fare una critica alla sentenza o agli Ermellini, che sarebbero i giudici della Cassazione, però di fatto consideriamo che in Italia c'è anche il fondo di garanzia delle vittime della strada, che è un fondo che si attiva nel momento in cui un'auto non è assicurata, oppure non si riesce all'auto pirata, che non sappiamo chi è stato, no? Quindi in questi casi c'era il fondo vittime della di garanzia per le vittime della strada. Perché non lo hanno attivato, no? E sono dovuti andare a fare questa, o che non era stato chiamato in causa, e quindi hanno dovuto fare questa sentenza un po' particolare. Però insomma è una cosa, di fatto che cosa succede? Cosa dice la Cassazione? Perché poi va a dettare anche dei principi, e ci dice che se ci rubano la macchina, però noi, diciamo, avevamo preso almeno delle cautele standard, che quindi possono essere banalmente chiudere la macchina, no, e portarci a casa le chiavi, in questo caso il contratto di assicurazione non è più valido dalla mezzanotte del giorno del furto, no? Se invece noi non avevamo fatto queste cose, avevamo lasciato le chiavi in macchina, eccetera, l'assicurazione continua, e quindi torniamo al problema che mi aveva sollevato questa persona, che, a cui avevano detto: no, tu l'assicurazione non la sposti fino a quando l'assicurazione non scade. No, non so,
o magari non trovano l'auto.
O non trovano l'auto, però.
Perché alla fine si sarebbe chiuso il caso anche in quel senso, no?
Però di fatto, come lo proviamo sta cosa? Come la proviamo? Cioè, io vado dalla.
Quindi avrebbe dovuto fare una nuova assicurazione sulla nuova
sì,
macchina.
Esatto, okay. Esatto. Con il problema della classe di merito, magari.
Certo,
anni
certo,
fa,
avrebbe perso determinati bonus.
Esatto.
Ecco.
Però, insomma, non è una cosa così facile, anche perché a questo punto.
Posso dirti, è anche un caso un po'. Non dico estremo, ma insomma, che. Di solito cosa succede quando ti rubano la macchina? Che in pochi giorni la trovano. Di solito.
No, perché finisce all'estero. Dipende dal tipo di macchina, no? Perché magari. E dopo, soprattutto negli ultimi anni, capita spesso che l'auto viene rubata per fare un furto.
Appunto.
No? E quindi.
Però dopo se ne sbarazzano abbastanza.
Sì, però dopo magari diventa oggetto di indagine. Quindi ti
però insomma, le forze dell'ordine hanno liste e liste di auto rubate che sono nel mirino ogni volta che una pattuglia incrocia delle macchine. Insomma, ecco. È chiaro che se uno prende una Golf, che è un'auto molto popolare, faccio un esempio, ce ne sono 1000 dello stesso colore.
Sì, sì.
Quindi è chiaro che è un po' più nel. Riesce a nascondersi un po' di più, probabilmente. Se uno prende una Spider, salta all'occhio, no?
Oh, ma sai, adesso con tutti i sistemi di videocamere che ci sono e controllano le targhe, è diventato un po'
ti
difficile.
Trovano,
sì,
trovano.
Sì, sì. Anche se, come forse ti avevo già detto, ogni anno da me arriva qualche cliente che. Gli arriva una multa per eccesso di velocità da Bari, a Bari non c'è mai stato.
Non c'è mai stato, sì, è successo anche a me. Sì, sì.
E dalla foto risulta che la targa è quella, ma la macchina è un'altra. Quindi.
Vabbè, lì è più semplice capire: hanno messo la tua targa in un'auto di Bari. Ecco.
Esatto,
esatto. Quella è la cosa che. Però è anche un attimo risolverla quella cosa.
Esatto.
Sì, non è un grosso problema.
No, un problema di tempi.
Sì, sì, sì. Bene.
Bene, io ho finito.
Avvocato. Molto interessante questo caso, ripeto, è un qualcosa a cui non si pensa mai, ma se ti capita ricordatevi che cosa ci ha raccontato l'avvocato oggi qui su Studio Nord, e quindi ti ringrazio.
Bene.
Devi chiudere di dire qualcosa?
Ma non lo so, volevo dire, continua il progetto Pop, ho detto continua il progetto Pop, hai visto? Sai cos'è il progetto Pop?
No.
Oh, come no?
No.
Paolaro Ovaro Paluzza.
Ah, ok, sì, scusami, hai creato l'acronimo, no? Mi manca.
Pop.
Sapevo del progetto, ma non sapevo che avesse questo acronimo.
Avvocato della radio, Pop, no?
Pop,
abbiamo detto Pop, no? Abbiamo aperto Ovaro, adesso abbiamo chiuso Paolaro, aperto Ovaro, e quindi insomma siamo lì lunedì e il martedì, e bello perché abbiamo anche lì un bel riscontro, le persone.
Un avvocato di territorio, dai, diciamo così.
Sì, e proprio a Paolo, faccio tutte e tre le vallate, così mi avvicino alle persone, anche agli anziani che hanno problemi a muoversi, perché sembra di no, però io ho trovato, cioè pensare anche a Forni a Voltri, venire a Tolmezzo è un bel viaggio,
certo,
cioè,
sì.
Forse per chi vive vicino, no, come noi qua vicino,
allora per una, forse per una persona più giovane magari sono distanze che sopporta facilmente, per chi magari ha qualche anno risulta sempre una distanza fino a Tolmezzo devo andare, capito? Ecco, è un po' un modo di pensare che
però io lo ritrovo anche in persone abbastanza giovani, vicino ai 30 anni, no? Che dico, ma cioè che evitano il viaggio, no? Dico, ma vengo una volta sola, faccio due cose quando vengo giù. Perché in effetti, poi con quello che costa adesso il diesel e la benzina,
chiaro.
Comunque sono diversi chilometri, quindi insomma è diventato e sta diventando sempre di più nell'era del digitale, adesso muoversi sta diventando un problema.
Si fa via remoto, dai,
esatto.
Via, anche con l'avvocato.
Ecco.
Grazie Giosuè, a presto, ci risentiamo quindi
buona Pasqua.
In maggio, bravo, buona Pasqua anche a te.